Questa edizione straordinaria del telegiornale è dedicata a un criminale attentato avvenuto questa notte sulla linea ferroviaria Firenze-Bologna contro il treno Roma-Brennero. Ecco il vagone nel quale è esploso l'ordigno, il quinto vagone, una carrozza di seconda classe. Alla partenza da Roma, ieri sera alle 20.35, c'erano qui almeno 72 persone, il numero dei posti a sedere. Il bilancio è gravissimo, 12 morti e un numero imprecisato di feriti, oltre una trentina, alcuni dei quali gravi.
Questa che avete appena sentito è l'edizione straordinaria del telegiornale della RAI, che annunciava a tutti, la strage del treno Italicus. Una strage dimenticata, una strage che non ha colpevoli, nessuno è stato. E proviamo a ripercorrere i fatti, i nomi e le inchieste che portarono a un non nulla rispetto al vuoto e al bruciare di quel vagone del treno Italicus. Ci proviamo, via! Treno espresso 1486, anche detto Italicus. Siamo nella notte fra il 3 e il 4 agosto del 1974. Ora all'1:23 di notte, appunto, una bomba ad altissimo potenziale è esplosa, d'accordo, in una particolare carrozza. Questa deflagrazione, d'accordo, avviene poco dopo l'uscita del treno da una galleria. E attenzione a questo dettaglio, oltre al fatto che, come si è più volte detto nelle perizie, se questo ordigno fosse esploso all'interno della galleria avrebbe procurato maggiori danni ancora. Attenzione al concetto di galleria, perché nella narrazione è molto importante. Detto questo, la carrozza numero 5 esplode, va proprio veramente in pezzi, d'accordo? Il tetto diventa un'enorme pioggia di schegge e all'interno del vagone numero 5, appunto carrozza quinta, dove stavano, come avete sentito anche dal giornalista Rai, circa 70 persone, si crea una temperatura proprio in gradi Celsius talmente alta, di circa 3000 gradi, che moltissimi corpi vengono fondamentalmente liquefatti vivi. Da menzionare tra l'altro anche il ferroviario o anche macchinista o comunque conduttore Silver Sirotti, che fu una di queste vittime, un 24enne che si lanciò all'interno delle fiamme con un piccolo istintore per cercare di soccorrere i viaggiatori e le viaggiatrici intrappolate, ma non ce la fece e morì in questo vano tentativo. Ora, i fatti dell'Italicus si vanno a mettere all'interno di quella che è l'asse del tempo della strategia della tensione eversiva nera con i collusi organi di Stato e non soltanto, anche con la loggia P2, un altro fatto, un altro, diciamo, topic, parola chiave da tenere assolutamente a memoria in questa nostra narrazione. Il giorno dopo, il 5 agosto, con tutto lo sgomento nazionale per quanto successo, arriva la rivendicazione. La rivendicazione viene lasciata tramite un volantino firmato Ordine Nuovo all'interno di una cabina telefonica di Bologna. All'interno di questo volantino di rivendicazione dell'attentato, firmato, ribadisco, Ordine Nuovo, si cita anche Giancarlo Esposti come è stato vendicato, fondamentalmente, un esponente della destra nera fascista. E questo sproloquio fascista si chiude con: vi diamo appuntamento per l'autunno perché seppelliremo la democrazia sotto una montagna di morti. Cheat. Le inchieste cominciano subito a partire, tra virgolette, subito, e arriva inizialmente il 9 agosto la prima testimonianza, d'accordo, di una donna chiamata Rosa Marotta. Rosa era titolare, d'accordo, di una piccola ricevitoria Lotto, l'ottomatica, presente tipo quei baretti, no? Ecco, più o meno quelle robe del genere. Nella quale la titolare, appunto Rosa, avrebbe sentito una ragazza, d'accordo, parlare telefonicamente con un'altra persona, d'accordo, dove citava bombe, Bologna, c'è il treno di Mestre, stiamo tranquilli, i passaporti sono pronti, insomma è chiaro che questo tipo di conversazione in un clima del genere porta ovviamente ad un attenzionamento, mettiamola così, e dopo pochi giorni si trova la persona, appunto, che la ragazza autrice di questa telefonata, che è Claudia Aiello. Ma pensa un po' a te, se non Claudia Aiello non era nient'altro che una collaboratrice del SID, ovviamente i servizi segreti, e lavorava all'interno del servizio segreto in via Aureliana, sempre a Roma. Claudia viene interrogata soltanto 3 giorni dopo la testimonianza di Rosa Marotta, d'accordo? E si viene a sapere che in realtà Claudia dirà che in realtà stava parlando con la mamma. Allora, vabbè, io con mia madre parlo di altre cose, però vabbè, diamo il beneficio del dubbio. Claudia Aiello poi fu condannata per falsa testimonianza, perché all'interno di tutto questo suo, diciamo, racconto vacillava tantissimo, specialmente sul fatto che non avesse utilizzato usato il telefono presente in ufficio piuttosto che aver utilizzato un telefono pubblico. Inoltre era una persona tendenzialmente infiltrata anche negli ambienti di estrema sinistra, dato che era all'interno dell'ambiente degli studenti greci e del PC, nella sezione specifica di Casal Bertone, ok? E c'era proprio la sua iscrizione all'interno. Ma bisognerà aspettare tantissimo tempo per il, diciamo, il primo filone d'accordo di indagini per questa strage di Italicus, e dobbiamo arrivare alla sera del 15 dicembre del 1975. Perché? Perché in quel momento tre detenuti evadono dalla casa circondariale di Arezzo, e non sono tre detenuti a caso. Eh no, per niente! Aurelio Fanchini, Felice D'Alessandro e Luciano Franci. Ora, questa evasione doveva tentare a portare come funzione, ok, specialmente a Luciano Franci, ok, di portare davanti alla stampa questo evaso, ok, per fargli confessare la paternità della strage. Ora, quando succedono fatti di questo genere, è chiaro che il fondato sospetto deriva da due posizioni: o è davvero così, oppure stai cercando fondamentalmente di coprire altre persone. È chiaro questo, cioè non è nessuna dietrologia, è proprio oggettività del fatto, dai. Perché oggettività del fatto? Perché è chiaro che Luciano Franci voleva qualcosa in cambio. E cos'era quel qualcosa in cambio? Espatriare, scappare fondamentalmente, perché nello stesso anno, il 6 gennaio, a Terontola aveva commesso un altro attentato ferroviario. Quindi fondamentalmente io mi prendo sta cosa, mi accuso alla stampa, ma poi mi fate fuggire e scappo. Ora, qui succede un altro delle tantissimi fatti, uno dei tantissimi fatti sempre oscuri, tra virgolette, perché Franci, d'accordo, Luciano Franci, nella sua fuga, durante la sua fuga dal carcere, ok, a un certo punto ci ripensa e torna indietro. Vabbè, probabilmente magari non si fidava dei suoi collaboratori e collaboratrici, e magari non credeva più alla promessa fatta, ovvero sia quella dell'espatrio, della fuga. No? O forse c'è un piano dietro, ma chi lo sa? Comunque gli altri due fuggitivi, Fianchini ed Alessandro, riescono ad andare a parlare con una redazione specifica, che è Epoca, è un periodico. In una lunga confessione mezzo stampa, tra virgolette, si cita esattamente: Mario Tuti fornì l'esplosivo. Malentacchi Piero piazzò l'ordigno sul treno nella stazione di Santa Maria Novella, Firenze, e il Franci, ovvero sia proprio quello che è rientrato, che lavorava tra l'altro nell'ufficio postale della suddetta stazione, d'accordo, fece da palo. Direi che questa fu una dichiarazione, direi, cioè con nomi, cognomi, anche con ruoli. Ma chi ci crede fondamentalmente a persone del genere nella loro completezza, d'accordo? Sempre dato il beneficio del dubbio, ma boh, cioè c'è sempre quel boh, giusto? Però quel boh in realtà, tramite le indagini, approvò tre situazioni chiave all'interno di questa loro dichiarazione. Punto numero uno: è vero, Franci si trovava proprio in servizio quella notte, d'accordo, in quelle ore a Santa Maria Novella, quindi sì, ok, quindi Franci era il palo? Beh, è possibile, se si trovava lì a questo punto è fattibile. Malentacchi, allora, Malentacchi aveva rubato, perché oggettivamente aveva rubato, delle sostanze esplosive nel suo periodo di servizio militare, e tra l'altro nel suo servizio militare era nel genio guastatori, quindi proprio perfetto, cioè proprio c'era la farmacia di esplosivi in quel momento. Quindi, tra l'altro, dato il suo addestramento tramite il servizio militare e l'accesso a rubare fondamentalmente questo tipo di sostanze, si chiude il cerchio anche su di lui, più o meno. E attenzione ora al terzo, ok, Fianchini. Perché Fianchini nel 76 parlerà di una loggia massonica, d'accordo, con la quale c'era una sorta di relazione, d'accordo, sull'azione dell'attentato. Quindi, oltre a una derivazione ovviamente dell'eversione fascista nella strategia della tensione nei confronti di organi deviati di Stato, c'era anche l'appoggio di una loggia massonica. E cinque anni più tardi, nel 1980, tramite ovviamente il ritrovamento di liste dove ci sono le persone iscritte a questi tipi di organizzazioni massoniche, si ritroverà il suo nome, ok, anche se considerato in quel momento insonno. Cioè, insonno fondamentalmente significa tipo, non so, dormiente, una roba del genere, cioè che sei dentro ma sei dormiente, una roba così, molto fantasiosa anche. Altri dettagli che portano alla ricostruzione più o meno di questa primo, diciamo, filone, anche poi ribadisco quello poi considerabile il principale della strage dimenticata dell'Italicus, sono le annotazioni tramite un diario, okay, che si teneva in carcere per ricordare momenti e tutto il resto, firmato Felice D'Alessandro. Alessandro, che viene preso dalle autorità giudiziarie per leggerci all'interno per capire se si potevano trovare delle informazioni. In questo diario di memorie carcerarie proprio del fascista D'Alessandro si cita il 2 febbraio 1975 che, secondo proprio Felice D'Alessandro, ascolta dei discorsi, ok, all'interno del carcere di Terontola, ok, e dice più o meno così: erano arrivati 4 fascisti, furono messi prima in isolamento, poi messi in compagnia tra virgolette, poi si cita tranquillamente che erano stati posti a degli interrogatori, eccetera eccetera, ma c'è un dato che è questo: eppure sia carabinieri che questi non erano ben al corrente dei legami che tenevano uniti tutti i componenti della banda. Ora, questa è un'accusa molto forte da parte del fascista D'Alessandro nei confronti dei carabinieri e della questura, come se loro avessero già in mano tutte le informazioni necessarie. Nel bene e nel male, sempre lo stesso D'Alessandro cita che lui lavorava a Firenze e vide uno della questura, d'accordo, entrare nel vagone che poi esplose e dal finestrino si è affacciato dando un segno con il capo, come per dire sì, un segno di approvazione. Ma la situazione incredibile, proprio per il concetto di strage dimenticata dell'Italicus, è che di fronte anche a nomi, cognomi o comunque dei fatti, d'accordo, che vengono interpretati sia per fonti scritte come le memorie d'Alessandro, ma anche le stesse azioni perpetrate ad esempio dai fuggitivi, dai tre principali fuggitivi che poi portarono al principale filone d'indagine, non si arrivò a nulla, ma proprio a nulla. L'unica cosa a cui si arrivò, quindi a nessuna condanna, quindi nessuno è stato, d'accordo, sono due fattori che più o meno l'esito giudiziario è riuscito a mettere insieme, ma mi viene anche un po' da piangere a leggerli. Sì, mi viene un po' da piangere perché fondamentalmente sembrano cose scontate ovviamente nella narrazione stessa di quelli che sono i fatti. Comunque, i fatti sono due: che sicuramente l'attentato fu fatto da un'organizzazione terroristica di ispirazione neofascista o neonazista operante in Toscana. E il secondo punto è che la loggia P2 aveva assolutamente dei contatti molto molto stretti, d'accordo, con questi tipi di organizzazione e che quindi ragionevolmente, d'accordo, era gravemente coinvolta nella strage dell'Italicus. Per quale, diciamo, azione? Beh, per una sorta di essenziale, sempre cito, d'accordo, supporto economico, organizzativo e morale. Morale sì, perché è tentare di sovverchiare, d'accordo, l'ordine attualmente predisposto all'interno di uno Stato per portare all'esasperazione la società tutta fino ad arrivare a quello che è il conflitto armato per la risoluzione della tensione. Questa è proprio la chiave, d'accordo, per poi ovviamente portare ad un appoggio, ovviamente ad un ritorno, d'accordo, di quelle che sono le vene littoriche fasciste all'interno del corpo chiamato Italia. Ultima cosa interessante che pone il filo, d'accordo, quello che vi citavo poc'anzi, ovvero sia quello della galleria, deriva in realtà da un altro processo di un'altra strage, che è quella di Brescia. Sì, perché ci furono delle dichiarazioni di un estremista, Gianluigi Napoli, d'accordo, vicinissimo a Melioli, che è un esponente di Ordine Nuovo chiamato in causa più volte, d'accordo, su Brescia e su tantissimi altri casini combinati, ovvero sia che il signor Melioli era già all'interno, d'accordo, della stazione con l'ordigno, ma non ci salì in stazione, no, andò in realtà nel tragitto di uscita di una galleria, perché lì in quel momento il convoglio, per motivi tecnici o anche si cita per lavori in corso, d'accordo, doveva rallentare, quindi l'esponente, il terrorista ovviamente fascista, poteva aprire velocemente la porta per salire, depositare l'ordigno per poi riscendere, d'accordo. Quindi c'era anche, come si sta notando ovviamente unendo i fili, c'era proprio una vera e propria organizzazione capillare intorno a tutto questo attentato, a questa strage dell'Italicus. Ultimissima ma non meno importante è una sorta di quasi paraconnessione fra quelli che sono i fiduciari della CIA, proprio quella CIA, d'accordo, in questo caso Carlo Rocchi, con quelle che sono le cellule, d'accordo, eversive di Ordine Nero, che possano avere informato, possano avere aiutato, d'accordo, anche a livello logistico, la preparazione e poi l'effettuazione stessa della strage dell'Italicus. Ma comunque la si pensi, ma comunque la si voglia raccontare, e comunque ci abbiamo provato con nomi, fondi, fonti, date e dichiarazioni all'interno di quelli che sono i libri giudiziari, di una forma processuale che poi non ha portato a nulla, ci ritroviamo ancora una volta a dover discutere di una strage dimenticata dove nessuno è stato. E noi tutte dobbiamo andare controcorrente a questa fattualità creata, d'accordo, dalla giustizia, perché non dimenticare è per anche sottolineare che qualcuno è stato e noi lo sappiamo. Ciao, al prossimo episodio.